Le voci di dentro, Tony Servillo nei sogni di Edoardo. Quando si prova a definire il teatro, cosa sia e quale il suo rapporto con il mondo reale, facile è disperdersi in mille rivoli di definizioni all'apparenza incomplete, ma la cui parzialità non è altro che lo specchio più concreto di cosa veramente il teatro dell'uomo è in grado di rappresentare. Non casuale, allora, la tendenza dei grandi autori di ogni tempo a riferire l'intimo grado della propria riflessione proprio al teatro, come ultimo e primo e più vero campo d'indagine che all'umano sia conforme. Da Shakespeare a Pirandello, passando per Molière o Beckett, il punto d'incontro fra l'epoca del mondo e la loro rappresentazione è per tutti proprio il palcoscenico, spazio metaforico e motore della creazione. Tra questi grandi autori è di certo Edoardo De Filippo, pur se il cognome sarebbe superfluo, per il quale la verità del teatro è la finzione. L'intimo segreto, cioè dell'individuo, che in teatro risiede e messo in arte e come sfoliato di orpelli protettivi, è presentato nella sua nudità, nella sua natura che, scoperta al pudore dell'artificio, si badi, non della falsità, si copre. Si rivelava al crescendo della viltà, il secondo Novecento messo in salvo da una guerra aberrante e meschina, troppo rapidamente sottratto alle responsabilità individuali e collettive di un presente dimentico del recente passato. Mescolato della paura protezionista e della scaltrezza parassitaria in cui si andavano fortificando le basi di un'Italia da ricostruire. In questo contesto vanno lette le scelte resistenti del già famoso Edoardo, autore di testi in contrasto con la nascente tendenza consolatoria dell'autoassoluzione e capace invece di incarnare l'uomo non come era, ma come stava diventando. La compagnia, che l'aveva visto negli anni precedenti attore di farsa di fianco ai fratelli Peppino e Titina, è ormai sciolta dal 1944. La nascente, che prende il nome Il Teatro di Edoardo, già l'anno successivo e quando ancora non sono del tutto spenti i fuochi della battaglia, mette in scena la sua Napoli milionaria, affresco già disincantato di quello che lo stesso autore muoveva a fulcro del suo teatro, il conflitto fra individuo e società. Nella nuova consapevolezza che si va strutturando in lui rispetto alla condizione umana, luogo d'indagine resta ancora Napoli, la sua Napoli, in cui però c'è il mondo. Proprio qui prende corpo l'ultimo di una serie di 5 commedie atte a svelare il divenire del presunto sviluppo italiano, insieme a Filomena Marturano, questi fantasmi e le bugie con le gambe lunghe. Le voci di dentro, scritta nel 1948 e più precisamente, come dice Salvatore Quasimodo nella prefazione alla pubblicazione su Il Dramma l'anno successivo, in 17 ore, affinché restasse un testo aperto e frutto di una lenta costruzione, scrollata poi con violenza bruciante di scrittura. La fortuna della commedia giunge ai nostri giorni per opera di Tony Servillo, che prodotta dal Piccolo Teatro di Milano e con Teatro di Roma e Teatri Uniti di Napoli, ne porta in scena una versione fedele e appassionata. Alberto Saporito, giunto in casa Cimmaruta assieme al fratello Carlo, ottenebrato da un sogno, fa arrestare l'intera famiglia accusandola di un assassinio. Ma quando si accorgerà dell'abbaglio, avrà già ascoltato, sorpreso, la diffida intestina di tutti i familiari che si accusano l'uno con l'altro di un crimine inesistente, svelando a se stesso e al mondo che non è l'assassinio il crimine, ma averlo creduto possibile per mano dei propri congiunti, averne architettato uno vero per coprirne uno presunto. Fin qui si spinge l'uomo di Edoardo, l'uomo bieco che lasciava il tempo della solidarietà per annegare nella melmosa era dell'arrivismo. Una storia di interni, dunque. A casa Cimmaruta scorre un benessere sospetto alla fine di una guerra che ha invece impoverito i fratelli Saporito, incapaci di rinvigorire il loro commercio di sedie per feste di piazza che nessuno fa più, incapaci di mostrarsi uniti di fronte a tale avversità. In questa seconda casa vive il vero protagonista della vicenda, zi Nicola, che ha deciso di smettere di parlare perché la saggezza è muta, dice proprio Edoardo, che ha deciso di vivere in un angolo della casa esprimendosi soltanto con lo scoppio di fuochi artificiali, una lingua che Alberto è l'unico a capire e di cui già piange nel mondo che l'attende la prossima scomparsa. Tony Servillo, regista e primo attore, mette in campo un ensemble composto da interpreti di grande spessore, tra di essi il fratello Peppe Servillo, che interpreta proprio il fratello Carlo nella commedia, che dà vita a un Carlo Saporito in evoluzione, dapprima incavato in tono minore, grazie agli eventi si dimostra presto astuto calcolatore, quindi perfetto esempio dei tempi. Con loro sono tra gli altri Gigio Morra, Pasquale Cimmaruta, e Daghi Rondanini, un asceta clochard, il suo zi Nicola, ma anche giovani e promettenti attori come Vincenzo Nemolato, Luigi Cimmaruta e Chiara Baffi, la cameriera Maria, di sicuro avvenire. La messa in scena si avvale dunque di un testo forte e puntuto, tale ne resta l'impatto per rispetto alla materia e per la qualità raggiunta dall'intero corpo scenico. Se qualcosa non convince, è in qualche scena animata da un'eccessiva confusione, soprattutto il finale, un po' scombinato, in cui forse l'onirismo della commedia è penetrato come fosse nebbia, e nell'interpretazione dello stesso Servillo, che appare troppo appariscente e manierato in alcuni punti, come non servisse a volte far intendere quanto dice, ma contasse solo dire, e che fosse lui a farlo. Proprio in quegli anni, Eduardo compiva il passaggio definitivo per affrancare la sua scrittura e, raccogliendo la lezione becchettiana più che quella pirandelliana, sublimare in sé farsa e tragedia del suo presente, la totalità del mondo a lui contemporaneo, della sua realtà. Scrive Cesare Garboli in L'incubo della misantropia sul Corriere della Sera il 21 gennaio 1977, intervento riportato nella bella pubblicazione del Piccolo Teatro edita per l'occasione. Vicino al realismo, Eduardo cercava qualcos'altro. Seppe tradire il realismo beffandolo col paradosso, inquietandolo con la misteriosa emulsione di un teatro magico ed esterrefatto, dove il nonsenso e gli spettri sono di casa, né più né meno del maccherone riscaldato o del ferro da stiro. Le voci di dentro è dunque antispeculare e affresco dell'umanità che tiene in sé il complemento dato dal quotidiano e dal metafisico, come l'atto finale di questo affondo nella società nascente in cui l'individuo desidera parlare solo per chiedere un poco di pace, ora che tutti fanno più rimore del suo silenzio, in cui l'uomo moderno è ormai incapace di compitare la propria presenza, il proprio stato umano e, insomma, per precisa analogia, di definire il suo teatro. Simone Nebbia, per Teatro e Critica.